5. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Su Nettuno Bologna 1, Bologna Bruno, con Bruno Bartolozzi.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno da Bruno Bartolozzi, Bologna Bruno su Nettuno Bologna 1. E oggi, nonostante le temperie internazionali che ci scuotono, di cui abbiamo parlato abbondantemente ieri, manterremo un profilo altamente internazionale sia con il protagonista della nostra intervista quotidiana, sia per le dimensioni che occupa, e magari ci occuperemo lato senso anche di quello che sta accadendo nel mondo. Allora, abbiamo Alberto Forchielli, che è noto imprenditore, grande protagonista della vita imprenditoriale della finanza italiana, con eccezionali idee e persino in questi ultimi mesi la formazione di un'idea, di un progetto politico, il Green Dream, che si è trasformata in una vera e propria startup politica. Però Alberto Forchielli oggi è, diciamo, non dico ripercorrendo il cammino di grandi eroi sudamericani, però insomma qualcosa di importante sta facendo, perché con la sua moto sta girando il Sud America, e lo salutiamo. Buongiorno Alberto.
Buongiorno.
Allora, come nasce l'idea di questo giro in moto per il Sud America? Quando è cominciato e quando si concluderà?
Tutto nacque in febbraio, quando feci un giro e quando andai in Patagonia in moto e rimasi incantato.
E quindi
allora da lì.
Ecco, da dove è partito il viaggio?
Sono partito da Montevideo questa volta. Il viaggio per la Patagonia partì da Osorno in Cile. Sì. Il viaggio che sto facendo adesso è partito da Montevideo in Uruguay.
Quindi adesso sta ripercorrendo verso nord-ovest in qualche modo.
Sì, in questo periodo dell'anno bisogna andare a nord perché è inverno qui, quindi bisogna andare verso il caldo da Montevideo.
Esatto.
E quindi noi adesso, al contrario di febbraio, stiamo andando verso il nord. Adesso siamo a Puerto Iguazú.
Puerto Iguazú, che è all'incrocio fra Paraguay, Brasile e Argentina, dove ci sono le famosissime cascate di Iguazú.
Le famosissime cascate, che sono meravigliose, le abbiamo viste ieri dal lato argentino, sono veramente, come si dice in inglese, breathtaking, colgono il respiro.
Ecco, quindi è la provincia della Mission. In sostanza
quella... la provincia del Paraná o della Missione? Missione.
Perfetto, e quindi è proprio quella parte che costeggia nella parte iniziale il Paraná, che però già si sviluppa con grande impeto, con grande forza. Ecco, quindi è pronto a entrare in Brasile. Che percorso effettuerà in Brasile?
Dunque, da qui oggi vado a Foz do Iguazú, dopodiché intendo vedere le cascate dal lato brasiliano per avere un quadro completo. Dopodiché andremo a sud verso Porto Alegre.
Sì.
Rio Grande, e infine rientreremo a fine mese in Uruguay per chiudere il viaggio a Montevideo.
Quindi, diciamo, è tutta la parte sud con un clima più temperato, perché, come appunto ricordava, lì è inverno, e diciamo spingendosi sempre più verso ovest c'è il rischio di incrociare anche la parte montuosa, e quindi la parte andina, dove
certo.
Esattamente non è l'ideale.
No, lì si va, ci sono dei passi a 4.000 metri intendo farli quest'inverno con i passeri, il passo Yama, con i passeri tra l'Argentina e il Cile, l'Argentina e il Perù. Intendo farli quest'inverno.
Sono diciamo luoghi immortalati anche dalle cronache. Ricordiamo negli anni 70 il famoso aereo con i giovani della rappresentativa di rugby che cadde sulle Ande e sopravvissero per settimane e settimane in quei luoghi, e fu un'esperienza di coscienza collettiva che toccò. Poi ovviamente ne sono scaturiti film, e libri, testi e testimonianze, però diciamo la situazione ora è diversa. Lei in pianura, dove farà sicuramente freddo, ma non
sono 16, 17, 18 gradi. Sì, la gente qui è imbacucata, noi un po' meno perché siamo abituati, ma si va abbastanza bene, ecco, non posso dire che faccia freddo.
Ecco, quindi
per i nativi è un freddo cane.
Comunque sempre meglio della situazione bolognese, che siamo sui 35, che quindi
Madonna. Madonna, poveretti.
Quindi, da questo punto di vista, che cosa l'ha colpito da economista, da imprenditore con un occhio delle start-up, diciamo, sia l'Argentina non ha visto il cuore, quindi non può, però l'ha visto quest'inverno. Ecco, l'effetto Milei come si vede sulla vita quotidiana degli argentini dall'osservatorio?
Beh, non sembra un paese in recessione. Devo dire che noi, visitando la parte periferica, la parte agricola, la parte dell'allevamento, la parte della produzione del legno, sono aree economiche che non stanno soffrendo, sono aree economiche che esportano, per cui abbiamo visto un'economia abbastanza rigogliosa, ecco. Io credo che il problema in Argentina sia più Buenos Aires e le grandi città, non so, Cordoba, Mendoza, ma qui nella campagna periferica l'attività ferve, l'attività agricola, poi c'è tutta l'attività industriale collegata all'attività agricola, no? Quelli che fanno il processing del legno, quelli che fanno i mangimi e così via, che mi sembrano molto attivi. Se uno non direbbe che, vedendo questa Argentina, non direbbe che questa Argentina è in profonda recessione in questo momento.
E quindi in sostanza è la differenza dell'urbanizzazione, la capacità di organizzare quello che una volta si chiamava il proletariato e che comunque si è allargato anche alle fasce della borghesia media, mentre invece chi tutto sommato ha un rapporto diretto con la produzione, sia essa agricola al di là delle distribuzioni, è in qualche modo salvaguardato, perché
è perfetto così come lo dice dottor Bartolozzi.
Bene.
È perfetto così come lo dice.
Perché purtroppo poi la terra restituisce in qualche modo una salvaguardia a chi la tutela. Ecco, questo è anche un altro aspetto sul quale
riflettere. È vero. Sì, io ho visto queste grandi aziende agricole, però in grandi attività. Cioè, quindi non posso dire mi lei o non mi lei. Qui non, la protesta qui in provincia non attacca. Sa, hanno tassato molto i redditi agricoli, i redditi di esportazione, così nel passato, non so se Milei li ha un po' aggiustati, però adesso direi che l'Argentina potrebbe anche riprendersi, non l'avrei mai potuto dire negli ultimi 40 anni. Io sono sempre stato molto down sull'Argentina, però l'Argentina con Milei potrebbe anche riprendersi.
Ecco, invece lei è arrivato in tempo per poter farsi un'idea in Uruguay, dopo la scomparsa di Pepe Mujica, l'effetto, che cosa è successo fra noi abbiamo subito, diciamo, in qualche modo la narrazione di questo presidente prima guerrigliero e poi di grande empatia con il mondo, per uno stile di vita che è assolutamente irrituale per un uomo di potere. Ecco, lei ha potuto vivere quei giorni oppure ne ha sentito solo l'eco?
No, beh, i giorni di Pepe Mujica sono leggendari. Qui si vendono i souvenir con l'immagine di Pepe Mujica nei negozi, pieni di souvenir. È un personaggio leggendario, per quanto il paese adesso è a destra, c'è un governo di destra.
Certo, però diciamo acquista quasi una valenza iconica, quasi è tipico di certe realtà sudamericane affiancarlo magari, sì, anche a immagini sacre.
Sì, Pepe Mujica è riverito, insomma, è riverito dal popolo. Anche se poi qui c'è in Uruguay c'è una democrazia funzionante, per cui c'è l'alternanza, e tenga presente che l'Uruguay è un paese con un reddito importante, cioè è un po' considerato alla svista del Sud America. Si vede la differenza tra l'Uruguay e l'Argentina ormai, eh?
Certo, soltanto attraversando il Rio della Plata si dà, non tanto per le, magari le zone anche di villeggiatura o di lusso in qualche modo che ci sono lungo la costa e che attraggono sempre interesse e grande rilevanza. Lei ha visto una differenza che c'è nella popolazione molto pronunciata, oppure questo non è così forte come da altre parti in Argentina?
Beh, nelle infrastrutture si vede la differenza, ecco, nelle infrastrutture, di come sono tenute le case, si vede che l'Uruguay è un momento più avanti rispetto all'Argentina.
Ecco,
quando l'Argentina si fermava piena di problemi, l'Uruguay continuava con una gestione economica accorta, con una democrazia vibrante, con una opposizione intelligente,
anche con delle strutture finanziarie più, diciamo, articolate e performanti rispetto ai blocchi di argentini.
Ah sì, sicuramente, perché l'inflazione argentina demolisce le strutture finanziarie, per cui le distorsioni che porta l'inflazione fa sì che le strutture finanziarie diventino asfittiche. Invece in Uruguay no, vige un mercato finanziario, è un po' il paradiso dei ricchi, ma se lei va tenga presente che l'Uruguay è come l'Argentina, cioè grandi estese agricole, grandi fortissime economie agricole, però se lei va a Punta dell'Este,
certo,
Punta
sì.
dell'Este, a me me l'avevo un paragonata a Viareggio, scusi, ma Punta dell'Este si paragona a Miami, non a Viareggio, ecco.
Ah.
C'è una fila di grattacieli che non finisce più, cioè da lontano si vede una metropoli, non sta niente, non vedono niente a che vedere con le nostre località di mare, ecco.
Ecco, dal suo osservatorio è riuscito a intercettare le notizie delle ultime ore, l'intervento americano in...
La voglia, seguo minuto per minuto.
E poi soprattutto... Vediamo se è solo un'arma puntata la decisione del Parlamento iraniano di dare il via libera al blocco dello stretto di Hormuz, dove passa il 20% della produzione mondiale, sia del gas liquido che del petrolio. E quindi da questo punto di vista potrebbe essere l'inizio di veramente un nuovo passaggio epocale.
Sì, io sullo stretto di Hormuz non ci credo molto, perché sarebbe un spararsi proprio nei piedi da parte dell'Iran, perché lì passa anche il petrolio e il gas dell'Iran, che è necessario alla sua sopravvivenza, per cui prima di di scommettere che bloccheranno lo stretto di Hormuz, bisogna un attimo ragionarci un pochino. Io cosa vuoi? Io sono non sono un tifoso di Trump, anzi sono un forte detrattore, ma la decisione di bombardare i siti nucleari dell'Iran mi vede concorde. È la ora di finirla in un modo o nell'altro. Capisco che Israele non stia simpatico, però il possibile armarsi era una pistola puntata, questo eventuale dotazione nucleare dell'Iran, che era meglio chiudere la partita,
anche se probabilmente così la partita in qualche modo forse la si riapre, perché la percezione da parte di tutta una serie di stati è quella che rispetto agli accordi internazionali, alle diplomazie, prevalga l'uso della forza, e alla fine sopravvive solo chi, come la Corea del Nord, è dotato di armamento nucleare, quindi Indonesia, Malesia, tutti gli stati che hanno ambizioni territoriali. Se l'avventura iraniana finisse male con regime change, evidentemente trarrebbero una lezione: se non abbiamo il nucleare non siamo competitivi. E poi del resto c'è anche l'aspetto che Israele il nucleare ce l'ha e non lo lascia, diciamo, in qualche modo controllare.
Avranno 200 bombe Israele, sì, certo.
E quindi, diciamo, è un po' il sistema generale politico di equilibri è andato un po' per aria, forse.
Sì, certo, però cosa vuole tra Assad in Siria, gli Hezbollah in Libano, Hamas a Gaza, gli Houthi in Yemen, ossia la mano longa dell'Iran contribuiva a tenere una regione costantemente in subbuglio. Adesso c'è la speranza che forse tutte queste forze si calmino e si arrivi a una situazione di compromesso più accettabile.
Anche se qualcuno dice che l'obiettivo prossimo potrebbe essere la Turchia, lì diciamo il gioco si fa ancora più...
Beh, sì, no, direi di no. Sì, no, mi sembra un po' un long shot.
Non è convinto di questi scenari, quindi probabilmente si mira solo a ridimensionare la capacità egemonica dell'Iran in questa
perché era molto, creava molto subbuglio. Se si riesce a pacificare, se si riesce a trovare una quadra in Iran, che non è detto, perché non se c'è un cambio di regime non è detto che sia un cambio di regime favorevole, insomma tante cose, quindi la partita è ancora aperta, però io vedo con favore di essersi liberato da questo incubo, anche perché il regime degli Ayatollah è uno dei peggiori. Quanti giovani hanno fatto fuori solo per aver protestato, è una cosa ridicola, sì, dovevano veramente andare a casa gli Ayatollah, e mi auguro che ci vadano.
Va bene, speriamo che allora tutti i regimi che praticano apartheid o discriminazioni verso i giovani o parti della propria popolazione seguano la stessa fine, ma questo ovviamente...
Me lo auguro proprio.
Per esempio in Israele non è così, ma questo appartiene, come dire, alle dispute sulle quali ci affanniamo. Io ho letto la sua posizione vibrante contro quello che è successo nelle università e segnatamente ad Harvard. Il Sole 24 Ore di domenica scorsa segnala un episodio clamoroso, e cioè piccolo ma in qualche modo illuminante. Un ricercatore che, grazie al taglio dei fondi del nuovo governo americano, si ritrova in panne, ha ricevuto immediatamente dopo aver pubblicato sui social la sua condizione un'offerta dalla Cina per qualsiasi università, per qualsiasi laboratorio con 20 anni di progetto assicurato. Perderà l'America i cervelli e perderà l'America la possibilità di essere la guida delle nuove trasformazioni, visto queste politiche che sicuramente...
Il rischio c'è, il rischio c'è, se questo movimento MAGA di Trump continua per oltre il suo mandato, il rischio può diventare una realtà. L'America è un paese altamente disfunzionale, no? Però ha tre cose che funzionano: ha gli stati, cioè Washington non funziona, gli stati funzionano, le corporation funzionano, sono efficienti, sono intelligenti, si muovono bene, e le università sono straordinarie. Tagliare
una di queste gambe
Sarebbe letale. Tenga presente che tutte le grandi società americane tipo Google, che sono nate negli ultimi 20 anni, Google, Amazon, Oracle, Palantir, Dell, quella che lei vuole, sono tutte nate in ambito universitario.
E quindi
l'ecosistema che ha prodotto questo l'enorme successo delle nuove società americane, che hanno spinto reddito e produttività a livelli straordinari, perché l'America continua ad andare al 3% all'anno con un reddito di 90.000 di pro capite, che è ancora abbastanza straordinaria, sono tutte nate in ambiente universitario.
E quindi se si consegna questo motore alla Cina, avremo
sì, ma poi sì, con delle implicazioni, cioè, se si interrompe questo incantesimo della ricerca scientifica collegata all'università, si mette in ginocchio l'America anche sotto l'aspetto militare, non creda.
E che comincia a diventare, al di là, ecco perché forse probabilmente Trump ha avuto bisogno di sottolineare con tale forza e insistenza il successo di questa operazione condotta con i bombardieri americani partiti direttamente dal suolo statunitense e facendo il giro del mondo sul Pacifico arrivando all'obiettivo. Quindi c'è bisogno di magnificare.
L'unica cosa che io, Trump aveva bisogno di questo successo, perché lui la pace in Ucraina non l'ha fatta, la pace a Gaza non l'ha fatta, la pace in Iran non l'aveva fatta, quindi aveva bisogno di un qualche successo. E vabbè, però tenga presente che Putin si prende l'Ucraina, Trump si prende l'Iran, si fa così per dire, a questo punto Xi non può che prendersi Taiwan, fa anche rima.
Va bene, e con questa
questo si apre lo scenario Taiwan, secondo me.
Questo quindi è una visione interessante, anche perché proietta effettivamente il mondo su questa multipolarità verso la quale si tende, e che con questo tipo di incedere militare, economico e quindi geopolitico alla fine lo si sottolinea ancora di più. Saranno questi i colossi che in qualche modo si contenderanno il mondo, stabilendo di volta in volta delle alleanze regionali.
Io la vedo un po' così. A questo punto Xi non interviene in Iran, mangia giù il rospo. L'Iran è un fortissimo alleato della Cina, a questo punto non interviene, però gli dice: però Taiwan è mia, scusa, ognuno si è servito come ha creduto, adesso tocca a me.
Bene, questa è una previsione diciamo in qualche modo che lei tanto di fronte all'incanto delle foto di Iguazù, come dire, può resistere ancora un po', mentre
sì, posso resistere ancora una settimana.
Va benissimo, dottor Forchielli, la ringraziamo di questa incursione planetaria tra viaggi, economia, armi e motocicletta. In bocca al lupo per il proseguimento del suo viaggio, e a risentirci a presto, e un saluto qui dalla sua Bologna.
Grazie dottore, tante cose, arrivederci. Grazie. Forza Bologna,
Forza Bologna,
sempre forza Bologna.
Va benissimo, d'accordo, grazie mille Alberto Forchielli, lo salutiamo da Nettuno Bologna 1, si chiude Bologna Bruno Bartolozzi vi saluta e dà la linea a Emilio Marrese con Tempo Perso.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.